Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Prove sono i nostri compagni. Ma perché ci sono prove? Prove di tutti i tipi, problemi di salute, di rapporti, di dubbi, di economici, di impegni che non riusciamo a fare. Perché ci sono tutte queste prove? O meglio dire, un motivo perché ci sono prove è perché Adamo ed Eva hanno scelto di peccare e Dio ha detto: a causa di questo mangerai con pane tribolato, tutto quanto. Ma non solo, c'è un motivo. E se io capisco il motivo di una prova, cambia drasticamente come vivo quella prova. Se io cado e rompo l'osso del braccio e vado in pronto soccorso e un ortopedico mi guarda e dice: guarda, tuo braccio con quella rottura non potrai mai più usare nella vita se non facciamo un intervento e dobbiamo rirompere il braccio. E ti farà molto dolore questo intervento, avrai dolore per anche una settimana dopo, ma dopo tuo braccio sarà utilizzabile. Allora io, certo dottore, cioè, ho una vita come non posso mai usare il braccio, avrò usato il braccio, mi faccia questo intervento e quel dolore mi farà male, ma sapendo quello che mi sta procurando mi cambio tutto. Non sarò disperato, cioè magari sarà un dolore molto, molto acuto, ma io sapendo quello che mi sta procurando, lo accetto e non mi batti giù. In tante situazioni potremo fare tanti esempi di dove, sapendo perché una prova serve per un grande bene, mi permette di sopportare la prova con tranquillità di cuore. È vero anche il contrario. Quando non vedo perché una certa prova serve, quando per me non serve nulla, porta solo del male, punto, basta, è difficile avere un cuore tranquillo in mezzo a quella prova. Vedo solo il male e mi agita, mi batte giù, mi rende amareggiato. Allora, visto che è così, per non perderci di animo, è molto importante capire bene quello che Dio ci dichiara nella Bibbia per quanto riguarda il senso delle sofferenze e le afflizioni della vita. Perché la vita è piena di afflizioni, di difficoltà, di sofferenze e di prove, soprattutto prove di cuore. Per poter avere pace in mezzo alle prove, è fondamentale capire lo scopo di tutto il male che ci arriva. È anche fondamentale capire che Dio è pienamente sovrano. Il male non può arrivarci di alcun tipo se Dio non permette quel male. Questo riguarda quello che succede dentro, quello che succede fuori, quello che ci va nelle altre persone. Dio è in controllo. Conosciamo questo, la Bibbia ripete questo tante di quelle volte. Leggo un brano che conosciamo. Gesù dichiara che Dio gestisce perfino quanti capelli abbiamo sulla testa, quanti di più le cose di più importanza. Vi leggo Matteo 10:29. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Alla luce di questa realtà, che Dio è in controllo delle prove, vorrei considerare esempi dalla Bibbia di prove che ci aiutano a capire Romani 8:28. Cioè, Romani 8:28 è un brano famoso, conosciamo benissimo questo versetto, ma vogliamo vedere esempi per farci capire, signori, è vero, anche se al momento non è possibile vedere. Prima leggo Romani 8:28, che conosciamo, credo, tutti a memoria. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Prima cosa che mi colpisce qui, una cosa che mi colpisce, dico, ma è vero? Sono le prime tre parole. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i salvati. Vi dico subito una cosa, noi non sappiamo per esperienza. Noi non sappiamo per esperienza che tutte le cose coprono bene, perché la nostra esperienza è limitata. E io non ho visto il bene di ogni prova che ho mai avuto. Certe prove sì ho visto il bene, ma ci sono altre prove dove io non vedrò in questa vita, perché Dio non mi rivelerà. Quando Giobbe voleva capire il perché della sua prova, la risposta di Dio era: fidati di me, io non ti spiego. Allora, come sappiamo se non è per esperienza? E non è per esperienza. Io posso essere in mezzo a una prova terribile, soffrendo, angosciato di cuore, e io non vedo che bene sta provocando. Noi non sappiamo per esperienza, noi sappiamo per la rivelazione di Dio. Noi sappiamo per la rivelazione di Dio. Ed è fondamentale ricordare questo, perché se io mi baso sulla mia capacità di ragionare, ok, cosa serve questo? Se mi baso su quello che io posso vedere, io non crederò mica che le prove, tutte le prove portano, cooperano al bene. Ma questo non coopera mica al bene, questo è solo un male, perché mi sto confidando nel mio intendimento, mi sto appoggiando sul mio ragionamento, il mio ragionamento non mi porta a vedere il bene. Io non devo fondare la mia vita sul mio intendimento, il mio ragionamento, la mia esperienza, devo fondare la mia vita su Dio, su quello che Dio dichiara, quello che Dio mi dice. E Dio mi dice più volte che Lui è in controllo della mia vita, delle mie prove, delle mie circostanze. Quindi la prima cosa che noto, ora noi sappiamo per mezzo di quello che Dio ci ha dichiarato. Ecco come sappiamo. E devo aggrapparmi alla rivelazione di Dio. E poi noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene. Dobbiamo avere in mente la definizione del bene che Dio ha, non la nostra definizione del bene. Gli uomini senza Dio, e la nostra tendenza carnale è di vedere bene quello che soddisfa la mia carne. Sono schiacciato, voglio che il peso sia tolto. Sono aggravato, voglio che quello che mi aggrava mi sia tolto. Io voglio stare bene. Bene vuol dire che io sto bene in questo momento. Questo è il bene per l'uomo senza Dio e purtroppo a volte per noi. Ma Dio ha gli occhi molto più alti dei nostri e Dio sta guardando al vero bene, che non è quello che vogliamo noi. Dio vuole darci il vero bene. Quello che l'uomo vuole come bene vale poco e dura poco. Il bene che Dio ci sta producendo in noi, ha un valore infinito e dura per tutta l'eternità. Il bene che Dio ci sta dando tramite tutto, tutte le cose, compreso tutte le prove, anzi, le prove sono uno degli strumenti principali, il bene è di stare nella presenza di Dio, nell'amore per tutta l'eternità. dove non ci sarà lacrime, non ci sarà dolore, ci sarà solo gioia. Nulla sulla terra è minimamente paragonabile con stare nella presenza di Dio, nell'amore per tutta l'eternità. Nulla può soddisfare il nostro cuore se non questo, che non può mai essere perso. E siamo stati creati per questo. La Bibbia ci dichiara in Efesini 1, 3 e 4 che Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo alla salvezza, che sarebbe per stare nella sua presenza e nell'amore per sempre. Ve lo leggo, Efesini 1, 3 e 4. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quanto è importante ricordare che Dio sta facendo qualcosa in noi, servendosi delle prove, per renderci santi ed irreprensibili, in modo che possiamo stare davanti a Lui nell'amore per tutta l'eternità. Perché il fatto è che serve essere purificati. L'Apostolo Paolo capiva questo e parla in Romani 8, 16 a 18 del fatto che saremo glorificati con Cristo, ma prima dobbiamo soffrire con Cristo. E le sofferenze non sono minimamente paragonabili alla gloria che ci aspetta. Vi leggo Romani 8, 16 a 18. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Non posso dirlo forte abbastanza. È fondamentale che ricordiamo, teniamo in mente che Dio sta gestendo tutto nella nostra vita per un bene eterno che supera ogni peso, ogni dolore di questa vita. Dio fa sì che tutte le cose della nostra vita cooperino a quel bene eterno. Lo scopo della vita non è qui, questa è la preparazione per lo scopo di tutto. E noi stiamo male quando valutiamo la ricchezza della nostra benedizione in Cristo in base alle circostanze, perché le circostanze possono essere terribili, ma non cambiano che abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dio sta preparandoci a poter stare nella sua presenza per tutta l'eternità. Ma non possiamo stare nella presenza di Dio se non siamo santi. E abbiamo bisogno dell'opera di Dio per essere santi. In Ebrei 12, 14 leggiamo che nessuno vedrà Dio senza la santificazione. Leggo. Procacciate, correte dietro, cercate con tutta la vostra forza. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E quindi le prove che Dio manda nella nostra vita sono strumenti nelle sue mani per purificarci, in modo che saremo santi e possiamo vedere Dio nella sua gloria. Il problema è che di natura amiamo il mondo e le cose del mondo. Questa è la nostra natura. Amiamo l'approvazione degli uomini, amiamo le cose, amiamo quello che ci permette di innalzarci, tutti i piaceri della carne, degli occhi. Ma Dio deve scambiare il nostro cuore. Primo Giovanni 2,15 dichiara: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Molto grande questo. E perciò Dio, tramite soprattutto le prove, ci diversa da questo amore per le cose del mondo e crea in noi un cuore che arde per Dio. Le prove servono anche per purificare la nostra fede e fortificare la fede. Seguite mentre leggo 1 Pietro 1. Voglio leggere da 3 a 7. Questo parla della nostra eredità eterna e poi di come le prove della vita servono e sono necessarie per purificare la fede, come bisogna purificare oro. Alla luce di quell'eredità eterna, leggo 1 Pietro 1 da 3 a 7. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. La nostra fede è come oro. Finché è pieno di impurità, e la nostra fede è piena di impurità, vale molto di meno e deve essere purificata nel crogiolo delle prove della vita. È necessario, ci servono queste prove. Dio sa quello che sta facendo mandandoci le prove che ci manda. È molto, molto fondamentale, quindi, come credenti, che teniamo in mente che lo scopo delle nostre prove e afflizioni è la purificazione della nostra fede ed è indirizzare i nostri cuori verso Dio e lontano dal peccato. Ed è anche importante ricordare che se noi dimentichiamo lo scopo delle prove, che è quello che ho appena detto, umanamente le prove non hanno alcun senso. Umanamente ci fanno solo male. Umanamente possiamo dire, ma che bene mi sta provocando? Allora, io posso reagire male ad una prova. E se una prova mi aggrava per tanto tempo, devo dirmi, ma io sto cercando di trarre beneficio da questa prova? O piuttosto, non sto fidandomi di quello che Dio sta facendo? Quello che vorrei fare adesso, vorrei guardare alcuni esempi di prove nella Bibbia, vedendo che queste prove al momento non avevano senso. Il senso è in quello che Dio stava facendo tramite la prova. Ricordate la dichiarazione che conosciamo in Isaia 55, 8 a 9, dove Dio parla delle sue vie e i suoi pensieri in confronto con i nostri. Leggo: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Mai, ma mai avremo i pensieri di Dio per quanto riguarda le prove che Dio ha scelto di mandarci. Mai avremo scelto noi quelle prove. Ma le vie del Signore, i pensieri del Signore sono così più alti, Lui sa cosa mandarci. E quindi se noi ragioniamo con il ragionamento umano, ma cosa serve questa prova? Non serve a nulla, mi fa solo del male, non avremo pace. Perché cosa sto facendo quando ragiono così? Io ho fede in me stesso. Io ho fede nei miei ragionamenti, io faccio i miei calcoli, quindi un peccato di orgoglio. E io dico, no, questa prova non serve, mi fa solo del male. Io sto dicendo, io ho valutato, io ho deciso, non mi serve. Perché permetti questa prova a Dio? E la prova è sbagliata, dura troppo. Invece di avere mansuetudine del Signore, io non capisco, ma tu non sbagli. Mi fido di te. Mi fido di te. La pace dipende dall'umiltà di fidarci di Dio. E quando per fede dico, Signore, tu sei in controllo, tu stai gestendo questa prova, per il mio grande bene posso avere pace. Nella Bibbia, Giuseppe, figlio di Giacobbe, Genesi, non leggo ma solo racconto, conosciamo la storia. Dio ha gestito a dare a lui delle prove, Giuseppe, dei sogni, che raccontando questi sogni i suoi fratelli lo odiavano. Poi Dio gestisce che lì viene mandato a trovare i suoi fratelli e loro decidono di ucciderlo e poi alcuni no, no, vendiamolo come schiavo a questi madianiti che passavano, una carovana, viene portato in Egitto come schiavo, venduto a Potifar, il capo della guardia di Faraone. Lui, in quella casa, Dio aveva gestito per Faraone di Potifar di essere sposato con una donna infedele che desiderava Giuseppe. Lui viene accusato falsamente, si trova in carcere. Dio rivela a lui i sogni di copieri e parentieri del Faraone. Lui rimane in carcere, ma dopo 2 anni Dio manda un sogno a Faraone. Giuseppe riesce a interpretare il sogno, viene elevato al secondo posto più alto del tutto il regno, e quello serviva perché Dio ha mandato poi in un tempo di abbondanza, 7 anni, e poi carestia, che arrivava in la terra dove c'erano i suoi fratelli e padri, e tramite il suo ruolo di importanza vengono a vivere là. Cosa serviva per lui essere maltrattato, venduto come schiavo, carcere ingiustamente? Umanamente, ragionandosi, non poteva capire. Non poteva capire. Ma scusami, Dio avrebbe potuto lasciarlo in Israele e non mandare la carestia, ma Dio voleva portare i suoi fratelli là per far crescere un popolo, perché da quel popolo doveva nascere il Cristo. In Esodo, trovate Esodo con me. E qui voglio vedere come il popolo non capiva, ma Dio stava all'opera. Popolo, gli discendenti di Giacobbe erano schiavi degli egiziani 400 anni circa dopo Giuseppe, e Dio dice che chiama Mosè tramite il cespuglio ardente e dice che libererà il suo popolo. Voglio leggere Esodo 4, 21 a 23. E notate che Dio dichiara, io indurerò il cuore del faraone. E quello non dice, ma sa che creerà molto più dolore per il popolo suo. 21. L'Eterno disse quindi a Mosè, quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al faraone tutti i prodigi che io ti ho dato potere di compiere, ma io indurerò il suo cuore e egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a faraone, così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito, perciò io ti dico, lascia andare mio figlio affinché mi serva, ma se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito. Importantissimo capire quello che sta per succedere. Dio manda Mosè al faraone e dice, ma io indurerò il cuore del faraone, che vuol dire la prova del popolo di Dio. Diventerebbe peggio. La sofferenza diventerebbe molto peggio. Questo era il piano di Dio. Capitolo 6, versetti 6 a 9. Dio dà altre parole da dire. A questo punto il popolo di Dio mancava fede perché avevano già sofferto. Quando Mosè aveva parlato la prima volta, leggo, capitolo 6, versetto 6 a 9. Perciò di ai figli di Israele, io sono l'Eterno, vi sottrarrò dai duri lavori imposti su di voi dagli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio steso, con grandi giudizi. Vi prenderò per mio popolo e sarò il vostro Dio, e voi conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi sottrae dai duri lavori impostivi dagli egiziani, e vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in eredità. Io sono l'Eterno. Così parlò Mosè ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè per l'angoscia di spirito e per la dura schiavitù. I giudei non credevano alla parola di Dio tramite Mosè, perché loro volevano non fede, volevano prove immediate. E Dio ha detto: no, dovete credermi. E Dio chiede la stessa cosa a noi. Tu vuoi che io tolgo subito la prova? Non è il momento, addirittura la prova diventerà peggio. Però io ho per voi qualcosa di meraviglioso. E non è che questa storia, questo avvenimento è un parallelo con la nostra vita? Anche noi abbiamo delle dure prove ancora da subire. Ma come loro abbiamo la promessa di arrivare nella terra promessa, che è il cielo, la presenza di Dio, e Dio sarà fedele a farci arrivare. Se noi facciamo come facevano i giudei, guardando alle circostanze, alle sofferenze, alle ingiustizie, allora saremo scoraggiati e amareggiati. Se invece ci aggrappiamo a quello che Dio ha dichiarato, alle promesse che ci ha dato, possiamo avere pace anche in mezzo alle sofferenze. Andando avanti, trovo Esodo 7, da 1 a 5. Di nuovo Dio ripete quello che farà. Scusate, non è che volta dopo volta dopo volta ha detto a noi che ci porterà in cielo. Dio sta ripetendo per l'ennesima volta quello che farà a loro, come ha detto a noi tante volte. Leggo capitolo 7, versetto 1 a 5. L'Eterno disse a Mosè: vedi, io ti faccio come Dio per il Faraone, e tuo fratello Arone sarà il tuo profeta. Tu darai tutto quello che ti ordinerò, e tuo fratello Arone parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurerò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni, i miei prodigi nel paese di Egitto. Tuttavia il Faraone non vi darà ascolto, e così io stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi giudizi. Gli egiziani conosceranno allora che io sono l'Eterno. Quando distenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire di mezzo a loro i figli di Israele. Ricordate che il fatto che Dio scelse di indurire il cuore del Faraone provocava grandi sofferenze in più per il suo popolo, i giudei. Essi volevano un bene immediato, volevano essere subito liberati, che tutti i pesi fossero tolti. Non era il piano di Dio, ma Dio sapeva quello che faceva. Tu hai la mansuetudine di accettare quello che Dio manda nella tua vita? In Esodo 10, andando avanti, Dio dichiara a Mosè che indurerà ancora il cuore del Faraone, e questo per poter trasmettere alle generazioni future dei giudei della grandezza e della gloria di Dio. Dio ha detto: io indurerò il suo cuore, perché sei appena arrivato da Faraone. Dio avesse toccato il cuore, il Faraone avrebbe detto: benissimo, porta via il tuo popolo. Ma non avrebbero visto la grandezza e la potenza di Dio. Allora leggo capitolo 10, versetto 1 e 2. Poi l'Eterno disse a Mosè: va da Faraone, poiché io ho indurito il suo cuore e il cuore dei suoi servi, perché possa mostrare questi miei segni in mezzo a loro, affinché tu possa raccontare ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli, le grandi cose che ho fatto, prendendomi gioco degli egiziani, i miei segni che ho fatto in mezzo a loro, perché sappiate che io sono l'Eterno. Di nuovo, Dio gestisce gli avvenimenti non per il comodo del suo popolo, ma per fortificare la loro fede a lunga scadenza. Dio controlla tutto per darci un bene immenso e eterno. Ma deve prepararci questo bene, e le prove e le afflizioni della vita sono gli strumenti principali che Dio usa per prepararci per sé. È necessario che siamo provati con prove di vario genere. Non ci arriva mai una prova sbagliata. Tutte le nostre prove sono gestite e scelte da Dio, tutte. E Lui, guardate, se tu conosci 10 o 50 o 100 o 300 credenti, ognuno avrà una prova diversa. Perché Dio non getta le prove a caso, sceglie individualmente le prove. In Esodo 14, Dio comanda al popolo di tornare indietro. Erano ormai usciti, il faraone aveva lasciato loro andare, anzi sono stati mandati via. Solo che a un certo punto dice, tornate indietro, a quel punto dove saranno bloccati fra il mare e l'esercito egiziano? E Dio ha messo sul cuore di Faraone di venire a cercarli, di riprenderli come schiavi di nuovo, mettendoli in una situazione terribile, scelto da Dio. Vi leggo Esodo 14, 1 a 4. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo, di ai figli di Israele che tornino indietro e si incampino di fronte a Piharihoth, fra Migdol e il mare, di fronte al Baal Zephon, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà ancora dei figli di Israele, essi stanno vagando smarriti nel paese, il deserto li ritiene rinchiusi, ed io indurerò il cuore del faraone, ed egli li inseguirà, ma io trarrò gloria dal faraone e da tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno. Ed essi fecero così. Di nuovo, erano già liberati e Dio ha indurito il cuore di Faraone, mettendo loro in un posto vulnerabile affinché lui fosse tornato per prenderli. Cioè, questa è una prova, proprio mandato da Dio. Dio manda le nostre prove perché vuole glorificarsi e fortificare la nostra fede. Ma Dio sa quale prove mandarti. E non sbaglia. 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione, parola greca tentazione, è prova uguale identica. Nessuna tentazione vi ha finora colti, se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Dio è fedele, gestisce perfettamente ogni prova che avremo mai nella vita. Quanto è pesante e quanto durerà. Andando avanti in Esodo, troviamo che Dio portò le persone nel deserto dove mancavano acqua. È una prova grave. Moriamo senza acqua. E loro stavano lì. Anche là Dio li metteva alla prova. Dio li metteva alla prova. Chi guidava? Dio, la colonna di fuoco e la nuvola. Era Dio che guidava loro dove andare e li ha guidato dove mancavano acqua. E poi in avanti dove mancavano cibo. E poi ha provveduto, ma permettendo a loro prima di arrivare ad essere disperati. Ricordatevi che le prove ci servono. Sono strumenti nelle mani di Dio per completare la sua opera in noi. Possono essere problemi con vicini o datori o parenti. Possono essere problemi in casa. Possono essere problemi di salute, problemi di rapporti, problemi di pensieri, problemi economici. Possono essere tante cose. Sono mandati da Dio in modo perfetto per produrre in noi un frutto eterno. Finora abbiamo visto qualcosa delle prove di Giuseppe, abbiamo menzionato qualcosina delle prove del popolo israeliano uscendo dall'Egitto. E quello che abbiamo visto qui e si vede in tutta la Bibbia è che Dio gestisce le prove. E vediamo questo in tutta la Bibbia. Pensate a Davide. Fu unto re da Samuele, ma prima era sotto il re Saul, che poi voleva ucciderlo. E lui doveva fuggire per la sua vita, con tutto l'esercito che lo cercava. E fu tradito. Una prova terribile mandato da Dio. Pensate ai tre amici di Daniele che erano in Babilonia e loro, Daniele non c'era evidentemente, questi tre amici rifiutarono di prostrarsi davanti alla statua promessa dal re e lui ha minacciato e poi ha gettato loro in una fornace ardente di fuoco. Ed era così caldo che i soldati che l'hanno legato e gettato dentro sono stati uccisi dal caldo che usciva dalla fornace. Dio ha scelto. Loro hanno detto, anche se il nostro Dio può salvarci, ma anche se sceglie di non salvarci, noi non comprometteremo. Dio ha permesso una prova fino alla morte, solo che in quel caso non li ha fatto morire. Una prova dura. Nel Nuovo Testamento, volta dopo volta, troviamo prove, 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 persecuzione ed altre prove. Giacomo, fratello di Giovanni, uno dei tre apostoli più vicini a Gesù. In Atti 12, 1 a 3, leggo la chiesa giovanissima, appena nata. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni della chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Giacomo era uno degli apostoli, quindi un capo della Chiesa. Questa era una prova profonda per la Chiesa. Cioè la Chiesa perde uno dei suoi apostoli e poi arresta un altro? Con l'idea di metterlo alla morte. Non era il momento per Pietro di morire e Dio ha mandato un angelo a liberarlo, ma ha permesso a Giacomo di essere ucciso con la spada di Erode. Una prova dura. Poi la vita di Paolo. Leggo, l'apostolo Paolo, più grande missionario mai vissuto. In 2 Corinzi 11, da 23 a 28, leggo alcune dei provi di Paolo. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno uno. 3 volte sono stato abbattuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città e pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel trovaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Questo grande uomo fedele di Dio ha subito una marea di prove terribili. E poi non ancora aveva scritto perché non era ancora lì. 2 anni a Cesarea, in prigione, e di quello che si sa, 2 anni a Roma. Uno che desiderava con tutto il cuore girare per proclamare Cristo prigioniero. Ingiustamente, questa è una prova. Questa è una prova. Quanti altri esempi di prove? Perché? Le prove servono per purificarci dei nostri peccati, per fortificare la nostra fede, per toglierci dall'amore delle cose del mondo in modo che possiamo amare Dio. Per santificarci affinché possiamo vedere Dio. Le prove servono. Allora quando leggiamo Romani 8:28 possiamo capire il senso, il vero bene di cui questo brano parla. Leggo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio fa cooperare tutte le cose, nella vita di coloro che sono i suoi figli, per il loro bene eterno. Coloro che Dio salva sono chiamati secondo il suo proponimento. E il suo proponimento cos'è? È di conformarli all'immagine di Cristo affinché possano stare santi e rimacchiati davanti a Lui nell'amore per sempre. Leggo questo brano ancora, 8:28, aggiungendo 29 e 30. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dio ha stabilito di conformare ogni vero credente all'immagine di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Le prove sono gli strumenti necessari che Dio usa per fare quest'opera. Perciò, per avere pace e prova, e pace e gioia in mezzo alle prove, dobbiamo sapere per la rivelazione di Dio che le prove coprono al vero bene. E il vero bene non è di essere meno aggravato dalle prove. Non è quello il bene. Non è che Dio gestisce le cose in modo che non abbiamo più dolori. Non è quello il bene. Non è che le persone possono finalmente comportarsi come desideriamo noi. Non è quello il bene. La guarigione non è il bene. Il bene è che noi veniamo conformati nell'immagine di Cristo affinché possiamo stare santi e senza macchia nella presenza di Dio per tutta l'eternità, per glorificare Dio e goderlo. Quindi è fondamentale ricordare che le prove non arrivano per caso. Satana spesso è uno strumento che Dio usa per mandarci le prove. La Bibbia ne parla in 2 Corinzi 12 come esempio. Ma Satana non è la causa fondamentale, è sempre Dio. È Dio che decide. È Dio che decide. Si serve di Satana, si serve di uomini malvagi, si serve di sciagure, di malattie, di mille cose, ma è Dio che gestisce tutto per portare avanti la sua opera in noi. Non c'è un attimo in tutto l'universo, non c'è un essere spirituale in tutto l'universo al di fuori del controllo di Dio. Dio è in controllo. E Dio usa la sua sapienza insieme alla sua potenza legato al suo amore per noi nel gestire tutto per portare avanti, far cooperare tutto per il vero bene nostro. La mia preghiera è che ciascuno che ha Gesù Cristo posso ricordare che le prove non sono da odiare, ma sono da riconoscere come strumenti che dimostrano che Dio è all'opera nella nostra vita. E poi che sono strumenti di amore. Possono essere dolorosi al momento. Quel dottore che prende quel bambino con il braccio rotto, che non ha soldi, il dottore dice, faccio io gratuitamente, lo fa per amore. E rirompe il braccio per metterlo dritto, in modo che può guarire e il bambino di nuovo può avere un braccio che può usare per la vita anziché essere handicappato. Lo fa per amore. Spezzi il braccio per amore. Dio manda prove per amore, perché sa quello che ci serve. E chi non ha Dio, sappiate che tutte le cose cooperano al male per quelle che rifiutano Dio. Le cose belle cooperano al male. Come possono le cose belle cooperare al male? Le cose belle cooperano al male perché distraggono la persona da cercare Dio. Cercate Dio mentre lo si può trovare. E quando trovi Dio, fidati di Dio, non dai tuoi ragionamenti, e puoi avere pace mentre ci sono ancora prove. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. che tu sei in controllo di tutto. Quello che ci succede non succede per caso, non succede perché Satana ha deciso di mandarci una prova. Ti serve di lui, ma sei tu che gestisci tutto. E ti lodiamo perché tu sei così grande. E ti ringraziamo perché lo fai con amore e con saggezza per il nostro vero bene. Ti ringrazio che tu non ascolti le nostre preghiere di toglierci le prove. Tu piuttosto fai quello che va per il nostro meglio, il nostro vero bene. E quando quello comprende lasciare una prova, tu la lasci. Ma la lasci perché è uno strumento nelle tue mani per farci del bene eterno. Oh Padre, grazie che siamo preziosi a te in Gesù Cristo. E ti prego, aumenta la nostra fede. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene. Noi sappiamo tramite la tua rivelazione. Fortifica la fede in quello che ci hai dichiarato. E grazie che ce l'hai dichiarato. Nel nome di Gesù Cristo, glorificati in noi, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.